Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La Chiesa ricorda San Francesco di Sal. Ricordiamo, vescovo a Ginevra, nello stato calvinista, dove ha effuso soprattutto la sua bontà. Ricordiamo in particolare, se qualcuno le ha lette alcune delle sue lettere, della sua direzione spirituale tutta fondata sulla dolcezza, sulla mansuetudine. Lo invochiamo per tutti noi, per la Chiesa di oggi.
Dal libro del profeta Geremia, capitolo 9, dal versetto 9 al termine. Sui monti alzerò gemiti e lamenti, un canto di lutto sui pascoli della steppa, perché sono desolati, nessuno più vi passa, né più si ode il grido del bestiame. Gli uccelli dell'aria e le bestie del cielo sono tutti fuggiti, scomparsi. Ridurrò Gerusalemme a un cumulo di rovine, a un rifugio di sciacalli. Ridurrò alla desolazione le città di Giuda, senza più abitanti. Chi è così saggio da capirlo? A chi ha parlato la bocca del Signore perché lo annunci? Perché la terra è devastata, desolata, come un deserto senza passanti. Ha detto il Signore, è perché hanno abbandonato la legge che avevo loro posto innanzi e non hanno ascoltato la mia voce e non l'hanno seguita. Ma hanno seguito la caparbietà del loro cuore, i Baal che i loro padri avevano fatto loro conoscere. Pertanto, così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, ecco, farò loro ingoiare assenzio e bere acque avvelenate. Li disperderò in mezzo a nazioni che né loro né i loro padri hanno conosciuto e manderò dietro a loro la spada finché non li abbia sterminati. Così dice il Signore degli eserciti, attenti, chiamate le lamentatrici che vengano, fate venire le più brave, facciano presto per intonare su di noi un lamento, sgorghino lacrime dai nostri occhi, le nostre palpebre stillino acqua, perché una voce di lamento si ode da Sion. Quanto siamo rovinati! Che vergogna abbandonare il paese e vedere abbattute le nostre abitazioni. Udite dunque, o donne, la parola del Signore, i vostri orecchi accolgano la parola della sua bocca, insegnate alle vostre figlie il lamento, l'una all'altra un canto di lutto, poiché la morte è entrata dalle nostre finestre, si è introdotta nei nostri palazzi, ha abbattuto i fanciulli nella via e i giovani nelle piazze. Parla, oracolo del Signore. I cadaveri degli uomini giacciono come letame nel campo, come covoni dietro il mietitore, e nessuno li raccoglie. Così dice il Signore, non si vanti il sapiente della sua sapienza, non si vanti il forte della sua forza, non si vanti il ricco della sua ricchezza, ma chi vuole vantarsi si vanti di avere senno e di conoscere me, perché io sono il Signore che pratico la bontà, il diritto e la giustizia sulla terra e di queste cose mi compiaccio. Oracolo del Signore. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali punirò tutti i circoncisi che rimangono non circoncisi. L'Egitto, Giuda, Edom, gli Ammoniti, i Moabiti e tutti coloro che si radono le tempie, i quali abitano nel deserto, perché tutte queste nazioni e tutta la casa di Israele sono incirconcisi nel cuore. Parola di Dio.
Vediamo, oggi abbiamo l'esempio nel brano che meditiamo della complessità e della ricchezza del libro di Geremia. Praticamente sono 5 brani distinti per genere, probabilmente, quasi sicuramente anche per tempo di composizione, anche solo nel brano che abbiamo oggi davanti, ecco, fino agli ultimi 2 versetti. Quindi
mi hanno colpito, un testo molto ricco e anche appunto diversificato. Nella prima parte mi ha colpito questo comando, perché è proprio un comando esplicito del Signore, dice: udite donne la parola del Signore, insegnate alle vostre figlie il lamento. C'è qualcosa di simile anche nel Vangelo, cioè i tempi vanno capiti, quando è tempo di lutto bisogna fare lutto. Quindi c'è questo comando alle donne di insegnare alle loro figlie a fare lutto. Quando c'è la morte, evidentemente non si vede ancora che la morte è entrata nei palazzi, ma Dio invita a vederla e a fare il lamento. Poi volevo fare una notazione sul brano 22-23. Così dice il Signore: non si vanti il saggio, eccetera. Dice al versetto 23: chi vuole gloriarsi si vanti di questo, di avere senno e di conoscere me, non perché io sono il Signore, ma di conoscere me che sono il Signore che agisce con misericordia. Cioè conoscere qual è la mia natura, conoscere in profondo che Dio è misericordioso, agisce con giustizia e diritto e che si compiace di queste cose. Quindi comprendere la sua rettitudine e soprattutto imitarlo. Di queste cose mi compiaccio, quindi conoscere e imitarmi.
Ma ci sono due parole molto vicine nel Vangelo rispetto a questa prima parte del brano di oggi, dove dice: ridurrò Gerusalemme un mucchio di rovine. Gesù davanti al Tempio dirà: non rimarrà pietra su pietra che non sia diroccata. E in un altro passo dice: perché Gerusalemme non ha compreso il giorno della visita. E qui appunto si dice: chi è così saggio da capire il senso di questa, la causa di questa distruzione. E poi nel secondo brano mi sembrava che fosse molto evidente un messaggio, cioè dice: ha detto il Signore, è perché hanno abbandonato la legge che io avevo loro posto davanti, non hanno ascoltato la mia voce, ma hanno seguito la caparbietà del loro cuore e i Baal. Cioè, mi sembra che sia proprio l'alternativa, cioè o l'alleanza, la fedeltà all'alleanza, e quindi mantenere l'osservanza alla legge del Signore e ascoltare la sua voce, oppure cadere in questa autosufficienza, seguire la caparbietà del cuore e l'idolatria e i Baal, e di conseguenza viene il giudizio. Pertanto, così dice il Signore, farò loro ingoiare assenze e bere anche avvelenate. Questi versetti di attacco di questa prima parte della pericope 9-10, volevo sottolineare che c'è intanto il significato di lamento e di castigo. Allora mi sembrava che questi due versetti non vanno separati, perché esprimono un messaggio che rientra proprio spesso nel libro, così come nonostante il castigo Dio rimanga sempre attaccato al popolo e soffre per la sua condizione. Dice al versetto 9, alzerò gemiti e lamenti, un pianto di lutto, e poi al versetto 18 dice, ridurrò Gerusalemme in cumulo di rovine. Quindi stanno insieme, perché nel Signore comunque c'è, anche durante tutta la lettura abbiamo visto che questi due significati stanno insieme. E poi il versetto 16, mi pare che se questo lamento è fatto appunto da Dio, mi confermava questa sottolineatura che mi ha colpito, che sia Dio a invitare al lamento, dimostra come appunto nonostante il castigo egli non sia indifferente alla sorte del popolo. Ho letto anche che forse questa causa del lamento potrebbe avere due significati. Prima, perché è collocato nel disastro della prima, che dove appunto Gerusalemme è stato testimone della prima deportazione. Oppure, ecco, che sia il popolo che appunto questo lamento potrebbe essere invece proprio che è Dio, che è il popolo che ha abbandonato Dio. Cioè sono due, è un fatto storico che devono abbandonare il paese perché appunto c'è questa distruzione, o forse sotto c'è anche l'indicazione che ecco, hanno abbandonato Dio.
Questo versetto 23, perché io sono il Signore che pratico la bontà, il diritto e la giustizia sulla terra e di queste cose mi compiaccio, segue tutta una serie di lamenti e di constatazioni e di proteste che non solo riguardano il capitolo 9, ma riguardano tutti i capitoli precedenti. E questa cosa è incredibile, che qui venga posta questa affermazione: io sono il Signore che pratico la bontà, il diritto e la giustizia sulla terra. Forse che questo ci vuol far capire che anche in tutto quello che ci succede, che accade al popolo e a Gerusalemme di male, il Signore in questo modo esprime la sua bontà, il diritto e la giustizia. Anche da queste cose dobbiamo capire che sono accadute, che accadranno, che il Signore agisce con bontà, con diritto e con giustizia.
Avevo seguito lo stesso identico pensiero e vedevo in questo versetto 22-23 la risposta alla domanda del versetto 11, chi è così saggio da capirlo? Come se il Signore rivelasse che l'unico modo è che la vera verità che il saggio può capire, che come ha detto Stefano, in tutto questo dolore di cui il Signore stesso piange, al saggio è dato di vedere che misteriosamente il Signore pratica la bontà e la giustizia e il diritto. Aggiungo, e mi parrebbe che l'unico modo per poterlo capire perché la saggezza entrasse, sia quello di compiere le opere di cui il Signore si compiace, cioè praticando la bontà, il diritto e la giustizia, il saggio può intuire la verità, cioè questa bontà del Signore. Aggiungo invece rispetto al versetto 24, cioè a questa questione della non circoncisione, cioè quindi mi sembra che venga denunciato l'ipocrisia, gli incirconcisi nel cuore, che tante volte poi ci sono, li vediamo nella scrittura. Comunque qua mi sembra che siano ben commentati da quello che poi le stiamo leggendo nel Vangelo, cioè questo rivelare che Gesù fa, che il Padre vede nel segreto, al di là della carne, al di là dell'appartenenza, ma guarda la circoncisione del cuore.
Al versetto 14, pertanto così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, si chiama ancora col nome di Israele, cioè questa, praticamente Israele appartiene al suo nome, anche se constata questa idolatria che per lui è ripugnante, è qualcosa di che suscita in lui un'amara gelosia, ecco, che poi farà anche sì che, dice, farà loro ingoiare assenzi, insomma, queste parole così dure. Per quanto riguarda invece una cosa che avevo anch'io un po' avevo riflettuto su questo, sono i versetti 22 e 23, questo chi vuole vantarsi. Allora il Signore dice quelli che mi conoscono, cioè che sono il Signore che pratico la bontà, il diritto e la giustizia sulla terra. Ecco, però mi viene da dire che non li pratica contemporaneamente, e faccio molta fatica a dire che mentre fa flagelli pratica la bontà, ma semmai c'è giustizia, cioè non so, mi sembra che il Signore questi sentimenti, questi suoi attributi, certo li dà per un fine, per il fine di attrarre poi il suo popolo, ecco, però mentre utilizza questa disciplina, la punizione, questa vendetta, ecco, faccio molta fatica a pensare che sia usi la bontà, ecco.
Io una parola su questi versetti 22-23, si potrebbe dire che vogliono un po' fronteggiare questa, quindi dico, celebrazione della morte dei versetti precedenti. Però appunto in che modo? Sono un rimpianto, un'esortazione? Allora mi è piaciuto che vedendo alcuni esegeti che facendo anche loro un piccolo salto in avanti, su questo testo è difficile non fare salti in avanti e indietro, così rimaneggiato, vanno al capitolo 22 e mostrano che le caratteristiche del saggio sono esattamente le caratteristiche che il capitolo 22 attribuisce a Giosia. Difendeva la causa del povero e del misero, allora andavano bene le cose. Non significa questo conoscere me, nel senso che questo riferimento, se vogliamo in avanti, dà ai versetti 22-23 un senso di concretezza e lo trasforma davvero in un insegnamento, cioè in qualcosa che è possibile. C'è stato comunque un uomo 15 anni prima, la sua riforma è andata come è andata, ma che di cui Dio si è compiaciuto. Cioè si apre un po' una prospettiva più positiva rispetto alla descrizione della morte dei versetti precedenti.
L'unica cosa che non ho detto, che era la più importante, è che vuole insegnare con questa conoscenza della bontà, della giustizia e del diritto di praticare il timore di Dio. può essere utile e importante cercare di distinguere i vari brani e anche poi perciò chiedersi qual è il rapporto, perché alcuni sembrano un commento al brano precedente. Non è sempre così chiaro, ma sicuramente c'è una riflessione successiva importante, lo si vede anche sul piano letterario. Ci sono dei brani in poesia, ci sono dei brani in prosa, abbiamo già ripetuto più volte, lo vediamo. Io semplicemente elencherei questi brani, cioè c'è il primo brano è i versetti 9 e 10, dove il profeta piange, e se uno vuole trovare un collegamento potrebbe piangere per quello che si è scritto al versetto 8, cioè il brano precedente, dove il Signore dice che vuole vendicarsi. Ecco, forse non dovrò vendicarmi, quindi il profeta esprime un lamento, un pianto. Poi ci sono i versetti molto importanti, dall'11 al 15, che sono chiaramente, mi sembra, un commento nello spirito del deuteronomista. Noi troviamo parole praticamente molto simili e il problema centrale che viene messo lo troviamo nella storia che chiamiamo deuteronomista. Potrei rinviare soprattutto al capitolo 23 e 24 del secondo libro dei Re, dove abbiamo dentro dei brani di commento molto importanti su come mai è avvenuta la catastrofe e come si può spiegare la catastrofe, dal momento che oltretutto Giosia ha fatto benissimo, ha rimesso la legge, eccetera, e lì spiega, deve spiegare, c'è un problema, ecco, non è bastato, eccetera. Mi sembra che i versetti 11-15 pongono questo problema, cioè il problema centrale è perché è avvenuta la catastrofe, quindi qui siamo già dopo, rispetto ai lamenti precedenti, qui siamo dopo, e si dice, molto interessante, che non c'è nessun saggio, nessuna sapienza e nessun profeta in grado di spiegarlo, ma è stato il Signore stesso a dirlo, secondo l'autore, e spiega, la risposta è lì, perché hanno abbandonato, e forse qui si riferisce a tutta la storia precedente, non semplicemente a quelli che sono lì in esilio, hanno abbandonato la mia Torah, la mia legge. Ed è molto facile qui che ci si riferisca proprio a quello che noi chiamiamo il Deuteronomio, ecco, e lo stile è il medesimo. Hanno abbandonato la legge. Questa è una spiegazione fondamentale della catastrofe che è avvenuta. Mi sembra che sia estremamente importante qui. Poi c'è un lamento che può essere anche del profeta stesso o del Signore, i versetti 16-21, questi lamenti possono essere indirettamente un annuncio. Se uno fa il lamento funebre, ecco, su un vivo, vuol dire che prevede, come dire, piangete, come detto, come avete citato Gesù, piangete su di voi, sui vostri figli, perché avverrà. Ecco, fate il lamento, qui c'è una cosa simile probabilmente. Poi ci sono i versetti 22-23, che quale sia il rapporto di questi versetti sapienziali, diciamo, che, o meglio, che pongono il problema di che cos'è la sapienza. È difficile stabilire i rapporti, però sono estremamente significativi, perché mi sembra che qui c'è l'espressione della concezione profetica della sapienza, che è diversa dai libri sapienziali. Anche nei libri sapienziali troviamo alcune cose simili. La concezione del profeta qui, e anche non solo di Geremia, è che la sapienza è conoscere il Signore. Basta. Lì sta la sapienza. La sapienza di per sé vuol dire tante cose. Qui vuol dire conoscere il Signore, questa è la prima cosa. La prima, diciamo, riduzione. E poi c'è una precisazione fondamentale, che cosa significa la conoscenza del Signore? Questo è tipico dei profeti. La conoscenza del Signore non è un atto intellettuale, non è la conoscenza delle verità, è comportarsi come si comporta Lui. Per questo sono indicate le vie del Signore in cui bisogna camminare. Questa è la conoscenza. Dio è giusto, perciò ci vuole una società giusta. Dio ha pratica il mishpat in ebraico, il diritto. Ci vuole una società del diritto, bisogna difendere i poveri. Praticamente il diritto è questo nella scrittura, che non è un concetto generale, è la difesa dei poveri. E poi Dio è soprattutto è buono. La Hesed in questo caso, come in molti altri casi in ebraico, indica l'amore per il prossimo, e su cui si basa la Torah. Nella Torah non c'è solo il diritto e la giustizia, c'è anche l'amore, che va al di là della giustizia, ovviamente, cioè impone qualche cosa che non è misurabile, ma che è fondamentale. Amare il prossimo come te stesso, questo e queste sono le vie di Dio. Per conoscere Dio bisogna praticare queste vie. Questa è l'idea, che non è solo di Geremia, ecco, anche di Amos, eccetera, sono Isaia naturalmente. Ecco, poi abbiamo la finale, versetti 24 e 25, molto interessante, qualcuno lo mette molto tempo dopo, al tempo, cioè, qui c'è un problema anche di traduzione. I Targum, eccetera, traducono una sfuma, perché la traduzione che abbiamo visto, sentito adesso, cambia le carte in tavola, soprattutto nell'ultimo emisticchio. Perché? Perché tutti i goim sono incirconcisi, dice così il testo ebraico almeno. Quando spiega dice perché tutti i goim sono incirconcisi, virgola, e la casa di Giuda, la casa di Israele, è incirconcisa nel cuore. Fa una distinzione. Qui c'è un problema di traduzione anche nel versetto precedente, naturalmente non voglio adesso entrare. Quindi a me sembra che qui c'è volutamente una equiparazione nel giudizio di Dio fra i popoli, gentili, questi popoli, e la casa di Israele, che nel giudizio di Dio sono uguali. Perché sono uguali? Perché i popoli sono incirconcisi, che vuol dire non osservano la legge, ma anche Israele è incirconciso, benché abbia la circoncisione. Come dice Paolo, che è coerente, che nessuno potrebbe contestare, che la circoncisione serve se tu pratichi la legge. Se non pratichi la legge, la circoncisione non serve a nulla. E mi sembra una cosa simile qui. In un tempo, probabilmente, questo testo, in un tempo in cui la circoncisione era diventata importante, perché non abbiamo, cioè è scritto nella Genesi, ma la circoncisione diventa importante nei secoli persiani e secoli ellenisti, ecco, abbiamo, quando cioè serve per distinguere. Non è sempre stato così, anzi, quando si comincia a sottolineare alcuni aspetti, come la circoncisione o come le norme ecco, dei cibi, eccetera, che servono per distinguere Israele dagli altri, ecco, e se, forse questo testo interviene su questo, la circoncisione non basta. Presentiamo al Signore alcune intenzioni, racchiudendo le nostre e tutte quelle di tutto il mondo. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo il Signore per tutte le genti, perché si volgano alla giustizia, in particolare per i capi delle nazioni, perché abbiano a cuore la giustizia e la rettitudine. Preghiamo.
Ascoltaci,
per la Chiesa del Signore in questo tempo in cui preghiamo tutti quanti per l'unità delle Chiese, perché ci siano sforzi veri da parte di tutte le autorità religiose verso questo obiettivo che è fondamentale. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore per tutti i poveri della terra, per chi patisce sotto un giogo troppo pesante. Preghiamo perché il Signore intervenga, si faccia vicino, come promette, a tutti i poveri e li salvi. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Questa era questa settimana della unità. Io sto riflettendo sul fatto che, così come è cominciata la divisione, intorno al 1000, e anche ora, non è, e anche ora il percorso verso l'unità credo che sia, oltre che un problema religioso, anche politico. Preghiamo perché questa ci sia una buona volontà anche in questo ambito. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Raccomandiamo al Signore i malati che ci... I malati. E oggi ringraziamo per il buon esito dell'intervento che ha avuto la Silvana. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per il viaggio di Celina oggi in Calabria, per tutte le sorelle e in particolare per Martina, per la sua venuta qui tra di noi, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per la preghiera, per la lettura, per l'ascolto che faremo insieme domenica del libro della Genesi, perché cresca in noi, in chi passerà, ascolterà, l'amore e l'attenzione alla parola del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ricordiamo in particolare Milena oggi nel giorno del suo compleanno, perché il Signore sostenga anche la sua fatica, la sua sofferenza fisica e ne conceda la sua pace, il suo abbandono. Preghiamo.
Ascoltaci, concludiamo. Il Signore conosce tutte le intenzioni. Ricordiamo anche, per intercessione di San Francesco di Sales, tutti quelli che sono deputati a consigliare, a guidare le anime, a consigliarle. Preghiamo. Ascolta, Dio, queste preghiere ed esaudiscile secondo la misura della tua misericordia, per Cristo nostro Signore.